bianco, vestito di bianco, e mi dirà, mio caro amico, tu sei stanco, e la sua mano con un sorriso mi darà, mi porterà tra bianche case, di bianche mura, in bianchi cieli, mi vestirà di tela greggia dura e bianca, e avrò una stanza, un letto bianco anche per me. Vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi di bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni come se fosse la realtà. Li guarderò con occhi calmi e dirò loro di libertà. Verrà quell'uomo con tanti altri forti e bianchi, e al mio letto stretto con cinghie mi legherà la libertà. Dirò è un fatto, voi mi legate, ma essa resiste, sorrideranno, mio caro amico, tu sei matto, la libertà, la libertà più non esiste. Io riderò, il mondo è bello, tutto ha un prezzo, anche il cervello, vendilo amico con la tua libertà.
E dunque quella che avete ascoltato sta terminando, è una canzone di Ivan Della Mea, una canzone che si cantava molto, si ascoltava ma si cantava molto insieme a tante altre quando tantissimi anni fa si lottava per la chiusura dei manicomi e non pensavamo di doverla non riascoltare, perché fa sempre piacere riascoltarla, ma riattualizzarla, riascoltarla attualizzata, perché in Italia ancora si muore, o per meglio dire si viene uccisi per così la, con il marchio di essere diversi, di essere matti. E dunque è successo, sapete, nel 4 agosto 2009 un maestro, Mastro Giovanni, trovava la morte, ucciso dallo Stato in regime di ricovero coatto col famigerato TSO presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. È una vicenda molto dura, molto cattiva, molto violenta delle istituzioni contro una persona che probabilmente era vista dai responsabili di queste istituzioni come un diverso, come uno che aveva dei comportamenti non consoni, non omologhi all'ordine sociale. Bene, di questo parleremo quest'oggi, adesso, perché vi faremo raccontare anche la storia di questo compagno Francesco Mastro Giovanni, della sua uccisione, di tutto quello che ne è successo intorno, perché appunto quest'oggi, in prossimità appunto del ricordo della morte di Mastro Giovanni, i compagni del Centro Cafiero faranno un'iniziativa al Centro Sociale Zona a Rischio di Roma, e qui abbiamo appunto un compagno del Centro Cafiero che salutiamo. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti.
E quindi intanto diciamo l'appuntamento di questa sera, a che ora è? A Zona a Rischio? Zona a Rischio?
Sì, diciamo l'iniziativa partirà verso le 17:30, ci sarà un incontro dibattito con i compagni del Comitato della Verità e Giustizia per Franco, e poi parteciperà, che sono Grazia Serra, Giuseppe Garzerano e Peppe Tarallo, e oltre a loro al dibattito parteciperà Sabatino Catapano e alcuni compagni del Cafiero che cercheranno di dare anche degli,
certo,
elementi politici.
Quindi l'appuntamento a partire dalle
15:30, sì. Poi ci sarà, vabbè, tutto il dibattito, alcune proiezioni di alcuni video, tra cui anche quello che adesso è rimasto fruibile anche su YouTube, che fa vedere una piccola ricostruzione proprio di quella che è stata la vicenda di Franco nel suo internamento, perché poi c'è il filmato delle telecamere a circuito chiuso, che proprio mostrano come è rimasto ignorato per più di 80 ore, praticamente a morire di fame legato al letto di contenzione.
Esatto.
Ed è allucinante. E poi vabbè, la serata verrà chiusa dal concerto di Alessio Lega,
certo,
che viene a Roma, presenta anche alcune canzoni che tra l'altro abbiamo portato in trasmissione, che proprio trattano anche quelle, il tema dell'antipsichiatria, diciamo.
Certo.
Sì.
Ok, allora mandiamo uno stacco musicale, adesso proviamo a collegarci con chi ci racconterà la storia di Franco.
Oh, when Moses was in Egypt lane, let my
farci raccontare la storia di Francesco Mastro Giovanni, questo compagno ucciso dalla violenza dello Stato in un modo tra l'altro veramente che non pensavamo più nel 2000, negli anni 2000 di trovare. E ce la racconta questa la storia la compagna Leandra del Centro Cafiero. Ciao Leandra, buongiorno. Ciao.
Buongiorno a tutti, grazie per la telefonata, grazie per questa intervista.
E niente.
Senti, allora, stiamo organizzando questa giornata dedicata a Franco Mastro Giovanni, ma non solo a lui, cioè noi attraverso la storia di Franco, che è una storia molto complessa e molto intricata dal punto di vista della sua storia personale e dal punto di vista anche del processo, e poi insomma lo vedremo, cerchiamo di aprire un dibattito su politica e psichiatria. Questo diciamo è l'obiettivo della giornata. Diciamo, Franco è diventato il simbolo di una situazione ormai diffusa sul territorio di violenza inaudita nei confronti di persone che si fanno notare, quindi accumulano nel corso della loro vita un pregiudizio, che può essere un pregiudizio politico, può essere un pregiudizio sociale, e vengono quindi presi, come dire, salgono all'occhio del ciclone e quindi poi finiscono ricoverati nel TSO. Il caso di Franco è un caso emblematico, perché Franco aveva un passato politico molto forte, era stato coinvolto nel processo Marini, certo, del 72.
Ricordiamo, Giovanni Marini è uno che venne incriminato per la morte di un fascista durante una colluttazione.
Durante una rissa. E Giovanni Marini si ritrovò accusato di questo omicidio. E senza che ci fu nessun tipo di approfondimento dibattimentale, nessun tipo di prova a suo carico, senza che furono esaminate le prove, i testimoni non furono presi in considerazione. Perché? Perché Giovanni Marini era un noto anarchico di Salernitano, stava facendo delle inchieste molto approfondite sulla morte di 5 ragazzi che era avvenuta poco prima nella tenuta di Valerio Junio Borghese, nei pressi della tenuta di Valerio Junio Borghese, che avevano fatto a loro volta delle indagini sulla strage del Freccia del Sud.
E questa cosa sì, l'abbiamo ricordata qualche sabato fa, sempre con i compagni.
E io, scusate, non ho avuto modo di collegarmi prima.
Va bene che la puoi anche ricordare.
E Francesco Mastrogiovanni era stato coinvolto in questo processo in quanto era stato accoltellato nel corso di questa rissa. Allora, già c'è da dire che a me, insomma, rileggendomi tutti gli atti del processo, mi sembra incredibile che la vittima sia poi ritenuta colpevole e quindi sconti un anno di carcere. Cioè, Francesco Mastrogiovanni viene accoltellato e viene condannato a un anno di carcere, mentre invece quelli dall'altra parte, diciamo, i giovani del Fuan che erano lì presenti sempre all'omicidio, non furono minimamente puniti in qualche
incriminati,
esatto, in qualche modo. E Giovanni Marini sconta 14 anni, viene condannato a 14 anni, non gli viene data nessuna attenuante, neanche il fatto che lui non aveva precedenti per rissa, che aveva la fedina penale pulita, che era lui uno studente, diversamente anche da quelli che erano presenti, diciamo, dall'altra parte del Fuan, che erano i famosi picchiatori, e non gli viene data nessuna, quindi non gli viene riconosciuto niente, e viene condannato e sconta 11 anni di carcere. A quel punto Franco si fa questa fama di essere noto anarchico, pericoloso anarchico, e lascia Salerno dopo un anno scontato in diverse carceri. Lascia Salerno e poi ci ritorna nel 99. Nel 99 gli fanno una multa, gli fanno una normalissima multa, e lui domanda a questi carabinieri che erano in piazza: perché mi avete fatto una multa? Ma una domanda credo che sia concessa a qualunque cittadino. E Franco, per questa domanda, perché mi avete fatto una multa, viene immediatamente portato in tribunale con una violenza inaudita, viene condannato a 2 anni e 7 mesi di reclusione, perché secondo questo tribunale lui aveva agito con violenza nei confronti dei carabinieri, quando poi ci sono 10 testimonianze a suo favore che lui è stato aggredito, pestato, portato in caserma, ridotto in condizioni assurde, tanto che poi in appello lui viene assolto completamente, e lo Stato viene condannato a pagare le spese processuali, nonché un indennizzo per questa ingiusta detenzione che Franco sconta dal 99 al 2000. Ora io mi chiedo: in quale paese al mondo è possibile che lo stesso tribunale emetta una sentenza di condanna totale e poi una sentenza di appello totale nei confronti della stessa persona per lo stesso fatto? Mi chiedo, i 5 carabinieri hanno dichiarato il falso, che fine hanno fatto? Se sono ancora in servizio, se è concesso ancora di andare a dichiarare il falso nei vari tribunali? Cioè, io mi chiedo in quale paese sono, perché ho paura. Cioè, qua stiamo parlando di una multa, non stiamo parlando della grande manifestazione o del picchetto o del, stiamo parlando di un piccolo paese in provincia di Salerno e dei carabinieri di zona.
Era una persona non omologata all'ordine.
Sì, esatto, dava fastidio evidentemente. Evidentemente qualcuno aveva notato il suo rientro a casa, perché lui è stato appunto dal 74-75 al 99 fuori, ha fatto quasi 15 anni in provincia di Bergamo e poi era rientrato a casa sua, come credo sia diritto di tutte le persone civili, cioè come credo che sia diritto di chiunque scegliere dove vivere e come vivere. Era un maestro elementare, aveva una professione, era una persona normalissima, però evidentemente qualcuno aveva notato il suo rientro a casa e evidentemente dava fastidio. Da lì, dal momento in cui nel 2001 il tribunale lo assolve e lo scarcera e condanna lo Stato a pagare questa detenzione, scatta il primo TSO nel 2002. E questo TSO viene ordinato dal comune di Pollica, che è un comune, che è un altro comune rispetto al comune di residenza di Franco, ed è un altro comune ancora rispetto a dove Franco svolge la sua professione di maestro. Quindi questo TSO già nasce in abuso di ufficio, lo firma un vice sindaco, lo firma il sindaco di un altro comune. Sulla base di che cosa viene messo questo ordine di ricovero coatto non si sa. Da lì, dal 2002 al 2009, Franco comincia una lunga storia con questo reparto psichiatrico, finché arriviamo ad agosto del 2009, in cui io leggo, mi permetto di prendermi 5 minuti da meno per leggere un brevissimo estratto di un articolo che è uscito all'epoca, il 13 agosto del 2009, che dice: la mattina del 31 luglio decine di carabinieri e vigili urbani, alcuni in borghese, altri armati fino ai denti, hanno circondato la casa in cui alloggiava all'inizio di luglio per le vacanze estive, perché sta ancora in vacanza. Era in vacanza, in ciabatte, al mare, in costume da bagno, il noto anarchico pericoloso omicida, ecco. Oscuri i motivi della decisione, si dice per disturbo della quiete pubblica. Fonti interne alle forze dell'ordine raccontano, in maniera molto vaga, di un incidente in cui, guidando contromano, alcune sere prima avrebbe tamponato 4 autovetture parcheggiate, ma nessun agente né vigile ha mai contestato qualche infrazione e nessuno ha sporto denuncia verso l'assicurazione. Scappa dalla finestra Franco e inizia a correre terrorizzato per il villaggio turistico, finendo alla fine per gettarsi in acqua, perché non aveva nessun modo per scappare da là. Come se non bastassero carabinieri e vigili urbani, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che dall'altoparlante avvertiva i bagnanti: caccia all'uomo in corso. Per oltre 3 ore Franco resta sulla riva dell'acqua e le forze dell'ordine lo cercano di bloccare. Infine, sfinito, si fa prendere. Ora, io mi chiedo in quale paese normale si possono leggere articoli di giornale di questo tipo. Cioè, stiamo parlando di una persona a cui vengono addebitati, sulla base di non si sa cosa, problemi psichiatrici, quindi una debolezza, certamente un'insicurezza, certamente delle reazioni di paura. Ebbene, questo sarebbe il modo per andare a prendere una persona da portare in ospedale? Caccia all'uomo? Con le motovedette, con i carabinieri, mancava solo l'esercito e non so che cos'altro poteva mancare lì. Cioè, è uno scandalo. Cioè, questa è una situazione cilena e voglio ricordare che questo non è solo il caso di Franco, perché la famiglia di un ragazzo morto a Trieste mi ha fatto sapere con le carte che mi ha inviato che suo figlio, e il figlio di questa famiglia che adesso è in causa, è morto per l'arresto. Cioè, il ragazzo si è talmente spaventato nel corso dell'arresto che i poliziotti hanno esercitato nei suoi confronti, che è morto di arresto cardiaco all'istante. poteva capitare anche a Franco, perché Franco era in ciabatte, era in costume da bagno in un villaggio turistico, stava facendo le sue vacanze e gli era addosso una scarica di violenza che io credo che non debba essere consentita in nessun paese che si ritiene civile. Quindi sono tantissime cose, diciamo, gli aspetti minori e correlati alla storia di Franco, per la qualcosa noi abbiamo deciso di dedicare questa giornata a lui, perché in realtà parliamo non solo di lui, ma attraverso tutta quella che è la sua esperienza, quindi dal 72 arriviamo appunto al 2009, poi andremo dentro il reparto psichiatrico e lì poi possiamo aprire fiumi di parole su lager.
E comunque il controllo psichiatrico si sta diffondendo, i TSO si moltiplicano, le statistiche ci dicono che i TSO si stanno diffondendo, quindi in realtà stanno riaprendo i manicomi, voglio dire, detto brutalmente, perché TSO in realtà è quello poi, ma anche nelle carceri so che stanno aprendo dei repartini, in alcune penitenziarie aprono dei repartini per controllo psichiatrico, quindi la situazione è molto degenerata negli ultimi anni.
Assolutamente, perché in realtà la situazione attuale, così diciamo la legge attuale, consente un controllo ad personam che ha buon gioco nei piccoli paesi soprattutto, perché stiamo parlando comunque di paesini molto piccoli, e lì il controllo è molto facile, perché la legge consente di avere due certificazioni mediche. Queste due certificazioni mediche non devono essere di uno specialista, non devono essere del medico di base, non devono essere convalidate, diciamo, dal giudice. Il giudice interviene solo alla fine di questo percorso, in cui vede se il certificato è a norma o meno, ma non è che prende parte a tutela dei diritti delle persone che vengono di fatto private di ogni libertà. E alla fine, quindi, poi acquisite queste due certificazioni mediche, scatta l'ordinanza del sindaco. Tutta la responsabilità quindi è nelle mani di un sindaco. Non c'è un collegio medico, non c'è un collegio sanitario, e anche all'ingresso dell'ospedale, cioè la persona quando viene rapita in questo modo così brutale che abbiamo visto, quando viene poi portata in ospedale, non ha all'ingresso della struttura un collegio giudicante o un giudice o un magistrato che sta lì e verifica le condizioni, viene preso e buttato lì dentro. Questo, giacché la responsabilità è solo del sindaco, quindi di un eletto, una persona che se dice bene resta in carica 4 anni, altrimenti, voglio dire, anche dopo 2 anni può cadere, no? È una responsabilità politica, cioè una scelta politica, indicare le persone che finiscono in questi gironi infernali da cui non se ne viene più fuori, in cui la persona non ha nessun tipo di tutela, nessuno può intervenire e impugnare le certificazioni mediche e dire no, io non sono d'accordo. Perché in un paese civile che dovrebbe consentire il contraddittorio su ogni cosa, io la ritengo una risoluzione cilena. Mi ha scritto l'Associazione dei Medici contro la Tortura di Roma, segnalandomi che il sindaco Alemanno ha avuto un incontro con Maroni lo scorso 16 settembre. Nel corso di questo incontro con Maroni, il sindaco Alemanno ha richiesto maggiori norme in materia di sicurezza municipale, includendo nella sicurezza municipale anche clochard, prostitute, persone che non possono garantire una residenza stabile o non possono dimostrare di avere un reddito stabile, che significa allargare il campo dell'eventuale TSO letteralmente a chiunque. Il sindaco Alemanno sempre ha chiesto al ministro Maroni di ampliare il periodo di soggiorno di queste persone da 14 giorni attuali, che sono già un bel po', perché sono 14 giorni senza alcuna tutela, a 6 mesi senza alcuna tutela. Quindi l'Associazione dei Medici contro la Tortura ha mandato una lettera al sindaco Alemanno, a cui io in via del tutto personale sottoscrivo completamente, facendogli notare che queste nuove categorie che sono inserite nel TSO hanno aspetti socio-economici che allargano la fetta degli interventi, non soltanto quindi gli interventi di natura psichiatrica, ma ci allarghiamo a oltre 7.000 persone. 7.000 persone. Perché intervengono fattori socio-economici, certo, di altro, certo, tipo, infatti, che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto sanitario, no, vero e proprio.
Infatti, infatti, si mischiano l'aspetto sociale e quello patologico, sì, si cercano di inficiando l'uno e l'altro in realtà.
Sì, io devo dire che per me, ecco, il caso di Franco che presentiamo, certo, oggi è un caso, come dicevo, emblematico, cioè la punta dell'iceberg di una situazione ormai allarmante che tocca tantissime persone. In Italia abbiamo quasi 600.000 persone tra ricoverati, manicomi giudiziari, carceri, diciamo reparti psichiatrici, ex legge Basaglia, strutture di assistenza, eccetera. Certo. Quasi 600.000 persone che negli ultimi due anni hanno ricevuto un'ordinanza del TSO, certo, perché in un piccolo paese di provincia, all'atere dai circuiti, lontano dalle telecamere, lontano da quelli che sono comunque gli aspetti nazionali di una capitale, per esempio, è molto facile fare, sì, questo tipo di controllo, sì, ad personam, e quindi prendere il pianista di Trieste, prendere l'esperto informatico di Treviso, prendere l'anarchico di Vallo della Lucania, metterli, buttarli lì e farli morire, perché, sì, poi sono morti tutti. Questa è la realtà, questa, sì, cura. Nessuno ha mai discusso in termini scientifici reali sugli effetti terapeutici reali di un trattamento sanitario di quel tipo, che prevede comunque l'annullamento della volontà di una persona e soprattutto un intervento farmacologico che lascia basiti. Io ho avuto modo di incontrare i compagni di stanza di Franco, uh-huh, presso il Tribunale di Vallo lo scorso 28 giugno, che io ringrazio a nome della famiglia, a nome del Comitato Verità e Giustizia, perché queste persone ridotte al punto di non essere in grado neanche di proferire una parola, tanta di quella roba gli hanno dato, sono venuti a testimoniare in tribunale che sì, vicino al letto di Franco non si è avvicinato mai nessuno. Perché? Perché c'è un palese pregiudizio nei confronti di Franco, che sta lì ricoverato, che sì, che quel reparto era un lager, che venivano trattati malissimo, e sono venuti quasi tutti, quasi 14 ricoverati sono venuti lì al tribunale. E io questa gente ritengo che non abbia bisogno di nessun tipo di ricovero coatto, certo, personalmente.
Bene, Leandra, ti ringraziamo per questa panoramica che ci hai fatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa ancora.
No, grazie a voi. Io vi aspetto, certo, oggi pomeriggio, perché tanto è tanta la carne al fuoco. Certo. La storia, appunto, è complicata. Cercheremo di spiegarla al meglio, perché poi mi rendo conto che è molto difficile per chi non è della zona come me, che sono di Salerno e quindi conosco bene, conoscevo Giovanni. Che comunque voglio ricordare, perché anche Giovanni Marini ha avuto un elettroshock mentre era ancora in attesa di giudizio, solo perché era un anarchico. E quindi io spero che questa giornata sia un modo per allargare quanto più possibile, far emergere comunque molti più casi e molte più verità di quelle che adesso ci dobbiamo accontentare di sentire, insomma.
D'accordo, Leandro.
Grazie a tutti, grazie a voi.
Ci vediamo.
Grazie
oggi.
Mille. Ciao. Arrivederci. Ciao.
Adesso continuiamo questo momento per appunto spostare un attimino l'attenzione da quello che è, come diceva giustamente Leandra, il caso di Franco, che è un caso emblematico sull'antipsichiatria, e cerchiamo un attimino adesso attraverso le parole di Sabatino, che è un compagno che è vittima lui stesso di oltre 5 internamenti. Quindi è una persona che ci racconterà e cercherà di fare un attimino un'analisi politica di quello che è questo strumento, di fino a che livello questo è uno strumento politico, perché in realtà qualsiasi trattamento sanitario non necessariamente, non dovrebbe assolutamente andare a ledere poi la dignità della persona, come questo tipo di trattamento poi invece fa. Qualsiasi trattamento sanitario è diverso da quello psichiatrico, ad esempio, è vincolante, ad esempio, al parere dei parenti della persona. In logiche come queste salta completamente. È uno strumento proprio di repressione ideale per il potere, perché tu in quella fase lì non hai più diritti, non c'è nessun tipo di possibilità di uscire da questa situazione. Ecco, Sabatino ci parla un attimino di quella che è la sua esperienza, ce la racconta in un'intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa direttamente con lui.
Buonasera, sono Sabatino Catapano. Nell'arco della mia esistenzialità sono stato sottoposto a 2 internamenti e ho subito 5 contenzioni fisiche. Sono da molti anni che giro un pochettino l'Italia su una posizione antipsichiatria. Ho avuto l'occasione di incontrare tantissime altre persone, fra cui tantissimi compagni, e ho conosciuto pure il dottor Giorgio Antonucci, da cui ho attratto alcune nozioni per quanto riguardava la psichiatria, i metodi della psichiatria. Oggi ci troviamo in una situazione particolare, perché con il TSO si arriva perfino all'ultimo stadio, quello della morte, di persone che subiscono questa TSO, che è una pratica di una violenza inaudita e disumana. Diciamo che se vogliamo parlare apertamente della questione di Francesco Mastrogiovanni, in senso generale io so che ci sono tante persone che sono state assassinate, e io queste morti le definisco le morti annunciate, assassini di Stato, perché la psichiatria è uno strumento di potere che viene gratificata con il riconoscimento scientifico per poter essere applicato e poter con questo metodo aberrante tappare la bocca a chi dissente, a chi si ribella a una condizione sociale che ormai è diventata proprio insopportabile. In alcuni casi ci sono delle sofferenze che hanno una reazione particolare, però allora la psichiatria come strumento di potere si ferma soltanto al momento in cui il sofferente dà una sua risposta, che può essere anche non condivisibile. Però io, di quello che, in base alla mia esperienza, in base alle conoscenze e tutti i dibattiti che ho partecipato, penso che la psichiatria serve soltanto per soffocare la libertà di un individuo, perché poi con la psichiatria non si può mettere niente in discussione. Allora la psichiatria è una condanna a perpetua, nel senso che chi viene psichiatrizzato, qui non si parla soltanto del TSO, chi viene psichiatrizzato perde qualsiasi facoltà, anche di parola, perché il psichiatrizzato non ha più il senso che una persona dovrebbe avere, il senso della dignità, del rispetto del proprio pensiero. Chi viene psichiatrizzato non ha più pensiero, perché qualsiasi espressione è definita una forma di delirio o una forma di patologica di cui il soggetto che la esprime in ogni modo deve essere curato. La domanda che mi sono posto sempre io è questa, perché mi sono reso conto che il potere non ha nessun interesse ad ascoltare la voce del dissenso o la voce della sofferenza, perché se avrebbe questa tendenza all'ascolto, questo vuol significare che il potere stesso si dovrebbe mettere in discussione, e allora se il potere è potere è ovvio che non si mette neppure in discussione, stabilisce le regole, stabiliscono i metodi, i protocolli di intervento, cioè, no. E allora tutto è giustificato dietro questa fantomatica malattia mentale. Ma la malattia mentale, secondo il mio punto di vista, non esiste una malattia mentale organica. Il disagio psicologico nasce dal conflitto sociale. Allora qualsiasi persona che vive in una condizione dove si sente, diciamo così, emarginato, si sente additato, dove i pregiudizi prevalgono sul buonsenso, va bene, e allora la psichiatria continuerà a esistere, ma il nostro obiettivo qual è? Attualmente nell'immediato io penso che ci vuole un grosso impegno per evitare che tante persone subiscano il TSO. In Italia ci sono diverse realtà, ci sono dei compagni abbastanza attivi. Tutto questo impegno serve per evitare che alcuni individui con la loro sofferenza non vengano bistrattati, non vengano violentati, né fisicamente, né psicologicamente, né tantomeno avere una condizione, una condizione farmacologica, perché poi c'è pure l'aspetto della farmacologia, che è un altro aspetto devastante, dove chi viene trattato con psicofarmaci che sono altamente deleteri, che a lunga durata l'individuo viene distrutto col farmaco, non ha più facoltà di avere un pensiero lucido, non ha più facoltà di una pronuncia chiara di quello che lui vuole esprimere. E tutto si basa sul pregiudizio e su questa forma di potere che non ti dà, insomma, chi soffre di sofferenza fisica è un individuo marchiato a vita, è come un ergastolo ostativo, no? Dove il castellano ostativo non può avere nessun beneficio delle strutture carcerarie, viene isolato col 41 bis, in ogni modo fanno di tutto di più anche rispetto a queste altre persone. Francesca, a me da quelle poche notizie che io ho avuto, perché sinceramente non mi sono molto addentrato nel particolare di Francesco Mastrogiovanni, un compagno anarchico che chi conosce la storia sa che è stato aggredito dai fascisti nel 1972, ha subito un'aggressione dove è stato colpito con un coltello, ha avuto una coltellata in una gamba, è stato incarcerato e ha fatto un bel po' di tempo in carcere, mandandolo a girare un pochettino per diversi carceri italiani. E non tutti riescono ad avere una forza per rispondere a questi abusi, a questi maltrattamenti e cose varie. Lui probabilmente è una persona molto buona, è forse io oserei dire anche una persona fragile nella sua bontà. Diciamo che è rimasto sconvolto di questo. La persecuzione che lui ha subito è durata negli anni, perché non è stato questo il primo trattamento sanitario obbligatorio che lui ha subito, ne aveva subito pure qualcun altro, ancora altre denunce, condanne, poi dopo la condanna in appello è uscito assolto, in ogni modo è stato un compagno che ha subito una persecuzione tremenda, e non tutti hanno quella forza di reazione rispetto a questa macchinazione di repressione, di annientamento, indirizzata specificamente verso di lui, ma più principalmente come anarchico, perché gli anarchici in genere nella cultura generale è vista sempre come una persona che sta fuori dalle regole, che non ha il senso del rispetto, cioè no, delle cose, delle, si ribella l'imposizione.
E dunque questa che abbiamo ascoltato è la testimonianza di Sabatino Catapano, che più volte abbiamo anche ascoltato, una situazione terribile, lui per fortuna è ancora in grado di raccontarla. Ricordiamo alcuni dati, no? Diceva prima la compagna che sono circa 600.000 i controllati psichiatricamente in questo paese, a vari titoli, in varie strutture, in varie, quindi praticamente diciamo i manicomi in realtà esistono ancora in questo paese, anche se non si chiamano più tali. E un dato particolarmente feroce sono i 1.600 che sono nei manicomi criminali, gli OPG, i famigerati OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, che sono 6 in tutta Italia. La presenza in questi istituti è cresciuta clamorosamente di 400 unità nell'ultimo anno, quindi vuol dire che c'è una grossa tendenza, considerate 400 su 1.600 è un quarto, quindi è cresciuta del 25% la presenza, e queste sono persone spesso andate in carcere per piccoli reati, quindi con condanne anche lievi che possono essere di qualche mese o di un anno, due anni, però poi individuati come, come dicono loro, malati psichiatrici, vengono internati nell'OPG. A quel punto il tempo si ferma, tant'è vero che la famosa definizione dell'OPG è la clessidra senza sabbia, ossia un posto dove il tempo non scorre, perché se anche hai da fare 3 mesi di carcere, cioè niente, se vai nell'OPG il tempo si ferma, puoi stare 30 anni lì dentro, non hai scontato i 3 mesi, ed è questo il dramma che avviene, una cosa che definire disumana forse è ancora troppo poco. Eppure sono 1.600 i detenuti in questa situazione, con questa crescita abnorme. Cioè oggi, se stai in carcere e manifesti per vari motivi, è normale in quella situazione di ristrettezza manifestare delle situazioni un po' di agitazione, è chiaro che puoi essere appunto sottoposta a un controllo psichiatrico e internato lì dentro. Una volta il letto di contenzione è una vecchia storia in questo paese, e anche l'elettroshock, oltre ad essere usato per tutte le persone come controllo psichiatrico, veniva utilizzato anche come forma di deterrenza nei confronti dei prigionieri riottosi, rivoltosi. Le prime rivolte fatte in questo paese, le prime iniziarono della grossa ondata di lotta nel 68 e poi si svilupparono nel 69, i detenuti che facevano le rivolte non venivano soltanto puniti con le bastonature normali, diciamo, con le condanne normali, ma venivano anche perché il prigioniero che si ribella vuol dire un prigioniero che non accetta le regole della rieducazione che questo Stato pone in essere con il carcere, quindi è una persona non normale da psichiatrizzare, da controllare, e venivano messi nel letto, il letto di contenzione veniva usato come deterrenza nei confronti di coloro che facevano le rivolte. Questo per dare il quadro del paese. Poi il letto di contenzione fu battuto, o in qualche modo fu fermato, sempre quando c'era molta lotta, la lotta che riesce a fermare questi strumenti. Da un po' di anni a questa parte la lotta contro questi controlli, questo strumento di tortura, il controllo psichiatrico in realtà è una delle peggiori torture, è uno dei strumenti maggiori di controllo sociale, si sta riaffermando, perché su questo terreno non c'è più una pressione da parte dei movimenti della società, e quindi, come abbiamo sentito, come il caso di Mastro Giovanni mette in luce, giustamente diceva la compagna, è la punta di un iceberg, quindi è il ricordo suo, ma anche per denunciare tutta questa ondata di controllo psichiatrico che cala su questo triste paese. E dunque, bene, allora la parola a te per concludere questa vicenda.
Sì, aggiungerei solo un altro piccolo passaggio, perché poi anche dalle parole di Sabato Sabatino emerge questo aspetto, nel senso una cura come, cioè una cura, un attimo, uno strumento repressivo come il TSO, in realtà poi porta delle conseguenze molto gravi sulla persona. E quindi anche il fatto, ad esempio, che Franco sia scappato in quel modo, è perché, avendo già subito un trattamento del genere, nasce anche quel senso di terrore dal dover subire la stessa cosa. Comunque i farmaci e quel modo di essere detenuti porta delle conseguenze a livello psicologico nelle persone, e quindi anche alcuni comportamenti vengono forse anche accentuati da questo tipo di azione, e quindi è proprio un sistema per innescare un meccanismo che poi non ha fine e che inevitabilmente, come stiamo vedendo, molto spesso porta proprio alla morte. Sabatino è un esempio, diciamo, straordinario di reazione. Sabatino reagisce in una maniera di resistenza, di reazione, di forza d'animo, di forza di volontà, ma è, come dice, lui dice che non tutti, ma pochissimi hanno quella capacità di reagire ad una tortura che è veramente allucinante. Tornando ai numeri, per dare forse un numero che dà anche un po' più il senso di quanto è grande questo strumento e quanto è utilizzato, noi abbiamo avuto modo di vedere delle statistiche, si parla di oltre 10.000 trattamenti sanitari all'anno in Italia. Cioè sono dei numeri veramente che fanno rabbrividire. Pazzesco. Con una tendenza all'aumento significa veramente che sta diventando uno strumento ordinario. Un altro aspetto che si può sottolineare è che nella maggior parte dei casi questo strumento viene ordinato dai carabinieri. Certo. Non dalla polizia meno. I carabinieri lo usano molto di più degli altri corpi di polizia. E come dicevamo, appunto, il fatto che venga poi ordinato da strutture o giudiziarie o comunque da un sindaco, quindi da aspetti politici, chiarifica quanto sia pretestuoso l'aspetto poi psichiatrico o scientifico. È proprio uno strumento di repressione politica e sociale.
Ti interrompo un attimo perché c'è un ascoltatore che vuole intervenire su questo argomento. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti e tutte. Niente, io ho seguito diciamo la vicenda di Pastor Giovanni e gli interventi che sono stati fatti in radio. Niente, volevo precisare solo una piccola cosa. Nelle 90 ore di detenzione che ha avuto Francesco Mastro Giovanni, praticamente, ritornando sul discorso del TSO, che è trattamento sanitario obbligatorio, ma chiamiamolo un trattamento della limitazione di libertà, perché è tale sia nei confronti suoi, ma sia nei confronti di chi viene trattato in questo modo dalla sanità, mettiamola così. Salvo che poi comunque passi tutto per le mani di un sindaco, la firma di questo trattamento. Volevo dire che nelle 90 ore che il compagno è stato tenuto legato mani e piedi, perché questo si vede dal video che è stato monitorato, che ora ovviamente è sotto sequestro, noi ne abbiamo una piccola parte, è stato tenuto legato mani e piedi e non gli è stato fatto neanche un piccolo intervento di monitoraggio su una qualsiasi cosa che possa essere anche un controllo di pulsazioni. Niente di tutto questo, cioè è stato lasciato praticamente legato, ma neanche come un animale, peggio di un animale, e sempre a riferimento perché lui era un compagno, perché lui si sapeva che era un anarchico. E, niente, la mia precisazione era soltanto questa, e ne volevo sottolineare anche un'altra. In compagnia di Mastro Giovanni, nella sua stanza, c'era anche un altro ricoverato come lui, che dalle immagini che si vedono praticamente Non gli è stato mai dato da bere, è riuscito a bere soltanto perché dal suo posto, dal suo letto di contenzione dove stava, è riuscito a smuovere con, non si è capito bene come, a colpi praticamente, muovendosi nel letto, lo sgabellino che c'era, la bottiglia d'acqua che ha fatto cadere su di sé, e poi è riuscito ad aprire con il tappo con la bocca in maniera allucinante, è riuscito a bere qualche goccia d'acqua. Questo anche per, tra virgolette, sottolineare il personale che opera in queste strutture, che io non lo chiamerei neanche personale sanitario, ma li chiamerei tranquillamente assassini, certo, niente di più. Certo. Niente, ribadisco la presenza oggi all'iniziativa che ci sarà a Zona Rischio alle 17. Un saluto a tutti e tutte.
Grazie, ciao ciao. E allora sì, se vuoi concludere.
Sì, un'ultima nota, sì, diciamo, dai. Perché poi forse non abbiamo ancora detto mai. In realtà poi il sindaco che ordinò il TSO, sì, di Franco, certo, è il sindaco Vassallo. Certo. che recentemente è stato assassinato, sì, in una situazione, cioè, naturalmente non ci sono elementi poi per definire tutta la situazione. In ogni caso la vicenda è sembrata a molti compagni un po' strana, quantomeno un po' strana, da quello che si è venuto a sapere. Nella zona questo sindaco era un po' un sindaco tra virgolette sceriffo, cioè uno che, se c'era da prendere una posizione forte rispetto ad alcuni passaggi, in genere era uno che acconsentiva a questo tipo di cose. Il fatto poi che lui, volente o nolente, dalla fine la cosa è un po' scappata di mano, perché Franco è morto, si sia ritrovato un po' come responsabile ultimo di tutta l'operazione, certo. E successivamente, come molto spesso accade in Italia, uno viene assassinato per altri motivi sicuramente, però comunque sono quegli elementi che fanno comunque riflettere.
Sta di fatto che la vicenda, perché lui l'ha firmato il TSO, sì, la vicenda con lui, con la sua morte, rimane,
sì, il processo ha avuto un blocco e si crea una situazione.
Ci ricorda in Italia che quelli che sanno spesso, sì, vengono messi a tacere, insomma.
Quindi io direi che possiamo concludere, allora, rinnoviamo l'invito, forse prima abbiamo detto l'orario, sì, sbagliato, il dibattito inizia alle 17:30 a Zona Rischio, e che è in il centro sociale Zona Rischio, è in via di Pietralatella, è una traversa di via Casalbertone, sì. E appunto rinnoviamo l'invito a tutte e tutti a partecipare, perché appunto riteniamo molto importante, oltre a ricordare Franco e a chiedere almeno verità e giustizia per questo compagno, che non è sicuramente la giustizia dei tribunali, ma perché quella non ci interessa particolarmente, ma comunque è importante ricordare questa cosa e attraverso la sua vicenda ribadire una ferma opposizione, organizzare anche riorganizzare un movimento che si opponga a questo, perché poi il pericolo secondo me più grave su questo tipo di vicende, su questo tipo di strumenti, è che poi in realtà una tendenza anche a tentare di riaprire delle strutture, perché poi tutte queste persone che vengono internate e psichiatrizzate da qualche parte le dovranno mettere, e potrebbe rinascere anche da quello l'esigenza di ricreare, già ci sono delle strutture.
C'era stata anche una proposta di legge qualche anno fa, ricordi, che per fortuna è caduta, perché è caduto il governo.
È importante ribadire e rinforzare l'opposizione ferma a tutto questo.
Ok. Noi vi ringraziamo anche perché fate questa iniziativa ci vediamo oggi pomeriggio.
Direi, per concludere, possiamo mandare un paio di tracce audio mandate da una
la prima o la seconda?
Tutte e due, prima e seconda, di Alessio Lega, che è questo cantatore, molti di voi lo conosceranno, che ha chiesto, e noi siamo stati felici di ospitare all'iniziativa, perché ha prodotto questi inediti su appunto l'antipsichiatria. Un saluto a tutti e tutti.
Vi sentiamo e con queste due tracce vi salutiamo. Sono le 13, questa voce vi saluta, buona giornata a tutti e tutti, buon ascolto e buona libertà.
Quando nel cercare di farsi capire vide la gente voltarsi come se non dovesse capirlo più, quando lo legarono alla barella che era caduto in catena gridando basta, basta, per carità. Lui s'accorse tutto a un tratto d'esser diventato matto, che una porta gli si apriva e la mente gli fuggiva. Quando vide le facce dei dottori chinate a fargli domande che eran parole vuote di un'altra realtà, quando lo calmarono con le scosse perché gridava e piangeva, rivoglio i miei vestiti, la libertà. Lui s'accorse tutto a un tratto che significa esser matto, sentì chiudere un cancello ed insieme il suo cervello. Quando cominciarono le prime botte, perché